Buonasera, buonasera a tutti. È il quarto incontro del nostro laboratorio sulla società nel Cristo moderno. Abbiamo parlato in sequenza di Tucidide, poi siamo passati alla modernità con Stirner e Toppi e oggi restiamo appunto nel moderno, che è il tema del laboratorio. E la professoressa Olivia Guaraldo, che insegna qui all'Università di Studi di Verona, come sapete tutti, ci parlerà di Max Weber. Per cui le cedo subito la parola, la accogliamo con un applauso e poi il dibattito.
Grazie Davide. Grazie Davide per questo invito. E a dire la verità, sono stata io a scegliere quando l'anno scorso Davide mi propose di fare un intervento qui al Centro Studi Campostrini, cui io proporre Max Weber, perché un pensatore di cui mi sono in parte occupata, ma non certamente da specialista. Ma ho pensato che fosse interessante conoscere, affrontare in dettaglio, insomma, alcune caratteristiche del pensiero di questo grande, chiamiamolo intellettuale, tedesco, prussiano, per capire alcuni snodi centrali della modernità, perché c'è una cosa che si può dire di Max Weber, è che è il grande sistematizzatore di quelle che sono le caratteristiche principali dell'epoca moderna. Sistematizzatore ovviamente perché, se c'è una cosa da dire rispetto a Max Weber, se voi andrete o se siete già andati a leggere i suoi testi, è un autore apparentemente molto noioso, cioè la sua prosa è molto asciutta, il suo linguaggio pretende appunto un'oggettività scientifica, una sorta di distacco proprio avvalutativo dai temi che tratta, quindi molto spesso è un autore che si tende a trascurare perché se no si definisce un po' appunto pesante, noioso, appunto tutte le caratteristiche teutoniche, no, del pensatore germanico. Però il pensiero di Max Weber è interessante perché, se da una parte sistematizza o elenca, diciamo così, in questo grande lavoro postumo che è Economia e Società, sono quattro volumi che appunto tracciano le linee di quelle che sono le caratteristiche della società, dell'economia, della politica in Occidente, dicevo, se da una parte è il sistematizzatore delle caratteristiche essenziali dell'Occidente, dall'altra è anche un pensatore del confine, perché è un pensatore che scrive agli inizi del Novecento, quindi è un pensatore che scrive a cavallo in realtà tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, ma è un pensatore che proprio coglie le trasformazioni in atto della politica in Occidente quando la politica diventa politica di massa. Quindi è su questo che mi concentrerò io oggi, cercherò di trattare insomma un po' tutti gli aspetti del pensiero di Weber, ma mi concentrerò soprattutto su questo aspetto, ovvero sul fatto che quando Weber scrive siamo in un'epoca in cui si è già in parte completata la democratizzazione della politica in Occidente. Ho detto in parte perché siamo in area di suffragio universale maschile, quindi non c'è ancora la democratizzazione completa, non c'è il voto alle donne, e la politica si trasforma radicalmente rispetto a quelli che erano stati gli assetti su cui si era formata anche la prima politica, diciamo così, liberale parlamentare. Cioè la politica non è più un'attività di pochi, non è più un'attività di notabili, come diceva appunto Max Weber, distinguendo la politica occasionale dalla politica di professione, ma la politica è diventata una appunto professione. E perché? Qual è la caratteristica principale delle democrazie di massa, o meglio della progressiva democratizzazione della politica? La caratteristica principale sono i partiti politici cosiddetti di massa. E i partiti politici di massa rappresentano per gli studiosi della politica, per gli scienziati politici dei primi del Novecento, un interessante fenomeno, perché, come dirà un grande studioso di questi fenomeni, Robert Michels, che nel 1911 scrive La sociologia del partito politico nella democrazia moderna, dice: guardate, questi grandi partiti di massa, no, che nascono soprattutto alla fine del XIX secolo, il partito socialista, insomma, i partiti di ispirazione socialista, che triste destino hanno questi partiti nella democrazia di massa. Nascono su nobili ideali, nascono per favorire, no, per portare avanti le lotte delle classi lavoratrici, e in realtà finiscono per trasformarsi in grandi macchine burocratiche che non fanno altro che guardare i propri interessi di struttura, no? Di macchina, di organigramma, di organizzazione. E, insomma, la politica, se è vero che la politica di massa dovrebbe essere qualcosa che garantisce a tutti un libero accesso al diritto di voto, al diritto a essere rappresentati, proprio nel momento in cui arriva a concedere il diritto di voto a quasi tutti, cioè a quasi tutti gli uomini, cioè al suffragio universale maschile, si trasforma subito in questa macchina oligarchica, dice Michels, cioè diventa una grande struttura burocratica, diventa una professione nella quale chi ha il controllo è appunto la frazione parlamentare del partito, cioè quella che già gode di un posto in Parlamento, è quella che controlla sostanzialmente gli accessi futuri al Parlamento, e soprattutto abbandona, insomma, gli ideali su cui era nata, cioè le motivazioni ideali che la spingevano, e si trasforma appunto in questo grande, pesante, burocratizzato meccanismo che non fa altro che favorire i propri membri, i propri funzionari. Vedete che la storia appunto non è solamente storia di oggi, ma è una storia lunga, quella dei partiti politici. Robert Michels dice: questa è la legge ferrea delle oligarchie, no? Legge ferrea delle oligarchie vuol dire che alla fine, quando la politica diventa di massa, quando la politica diventa una professione, non c'è più, non ci si salva più sostanzialmente, no? È un sorta di meccanismo immanente, continua ad andare avanti, a ingrossarsi sempre più, e gli ideali non vengono più rappresentati. Era stato Max Weber che aveva appunto distinto la politica come politica occasionale, cioè la politica dei partiti liberali di metà Ottocento, dalla politica professionale, ossia la politica dei grandi partiti di massa, notando appunto come la politica si sia trasformata in una professione, mentre prima era sostanzialmente legata ad un'attività di tempo libero, no? I notabili, i cosiddetti notabili, erano coloro che si dedicavano alla politica nel tempo lasciato libero dalle loro professioni, quindi avvocati, medici, professionisti in genere, che si dedicavano alla politica in tempo di elezioni. Qui stiamo parlando di suffragio ristretto, non suffragio universale, e quindi insomma la politica era una cosa per pochi, gestita da pochi, che poteva permettersi di basarsi esclusivamente su un'attività saltuaria, occasionale, no? di chi la gestiva. Invece la politica di professione diventa appunto un'attività continuativa quando si arriva al suffragio universale maschile. Però a differenza di pensatori come Michels o Pareto, di cosiddetti teorici elitisti, Max Weber dice: guardate che non c'è solo un aspetto negativo in questa trasformazione della politica. c'è anche un aspetto positivo, e poi vedremo qual è questo aspetto positivo che Weber mette in evidenza. Quello che semplicemente volevo sottolineare è appunto che proprio in questo momento, no, di trasformazione dalla politica ristretta, del suffragio ristretto, alla politica allargata della democratizzazione, che l'attività di Weber, l'attività di, diciamo così, di comprensione della realtà di Weber si realizza. E Weber è noto appunto per essere un sociologo, e la sua ricerca sostanzialmente è mossa dalla volontà di comprendere il presente, da quella che lui definisce appunto la verstehende Soziologie, cioè la sociologia comprendente, ovvero una nuova disciplina sostanzialmente che si occupa dello studio della sua società e delle sue rapide trasformazioni. Ma cosa significa comprendente per Weber? Significa sostanzialmente essere in grado di elaborare un punto di vista sulla realtà che, puntando all'oggettività e qualificandosi come scientifico, questo è molto importante, non sia tuttavia riduttivo, cioè non sia un punto di vista che tende a semplificare la realtà, ma tenti invece di tenere insieme diverse prospettive su un unico fenomeno. Quando Weber nasce nel 1864, la cultura tedesca è senz'altro all'avanguardia nello studio delle scienze sociali, delle scienze politiche. Siamo in un'epoca che segue una lunga polemica durata per tutta la seconda metà del XIX secolo sulla specificità delle scienze dello spirito rispetto alle scienze naturali. Una lunga polemica che ha coinvolto pensatori come Dilthey, Rickert, eccetera. E Weber interviene spesso nei suoi saggi metodologici proprio sulla necessità di enucleare dei criteri di scientificità per le scienze sociali che siano diversi da quelle delle scienze naturali, sottolineando la diversità delle scienze sociali rispetto a quelle naturali. Però Weber non vuole ridurre la comprensione dei fenomeni sociali a una sorta di intuizionismo, no? Di cui la cultura tedesca era ancora fortemente influenzata dalle epoche romantiche. Cioè, il suo tentativo è quello di definire una specificità della scientificità delle scienze sociali, senza che sia diversa da quella delle scienze naturali, ma che sia anche diversa, come dire, da una sorta di romanticismo, no, umanistico, per cui si dice sì, io capisco, comprendo la società attraverso, come dire, degli strumenti che non sono poi oggettivi. E quindi quello che lui ritiene debbano essere le caratteristiche della scienza sociale sono la avvalutatività e l'oggettività, che però non equivalgono a un sapere certo e universale, no? Come nelle scienze naturali, perché mentre nelle scienze naturali, quando io cerco di comprendere la realtà di un fenomeno naturale, arrivare a comprendere la uniformità di un processo nella sua generalità, invece nei fenomeni sociali, quello che nelle scienze sociali e nelle scienze storiche la comprensione deve essere sempre, diciamo così, orientata a comprendere la specificità di un fenomeno, la sua individualità. Tuttavia, ciò non significa che le scienze sociali non possano aspirare a una certa scientificità. Al contrario, per loro la scientificità si concretizza nella possibilità di dare conto della complessa causazione di fenomeni, intrecciando nell'analisi aspetti materiali e simbolici, facendo in modo di rendere esplicite le scelte metodologiche e valoriali. Se è vero infatti che le scienze sociali devono aspirare ad essere avvalutative, cioè non avere, come dire, dei pregiudizi di valore, è altresì vero che però non si può dare nello studio delle scienze che riguardano l'uomo la stessa neutralità che si ha nelle scienze naturali. Quindi nelle scienze sociali obiettivo sarà quell'approccio che è consapevole di poter essere, diciamo così, avvalutativo fino a un certo punto, di non poter essere completamente neutrale. Però ciò che rende conto della scientificità delle scienze sociali è che l'osservatore, no? Lo scienziato sociale renda esplicite le proprie scelte, no? Le renda parte, diciamo così, dei suoi punti di partenza, rendendo conto in maniera chiara delle proprie preferenze. La sociologia comprendente quindi aspira a fornire le basi di un sapere obiettivo e scientifico, però non è, il quale non è però ingenuamente convinto di essere a tutti i costi oggettivo, e ne rende ragione nei propri approcci. E quali sono quelle scelte, no? Quelle che Weber chiama anche l'angolo di visuale, diciamolo, il punto di vista, perché appunto si osserva la realtà degli uomini sempre da un certo punto di vista situato. E qual è la scelta che Weber in un certo senso predilige nelle sue ricerche? La scelta è di comprendere il presente, di comprendere il suo presente, è dettata dalla convinzione di Weber che vi sia una sorta di eccezionalità nell'Occidente, nel suo sviluppo storico, sociale, economico, politico e religioso, la quale eccezionalità dell'Occidente è legata al capitalismo, cioè al modo specifico di produzione che è, diciamo, il prodotto dell'Occidente, che è in parte il prodotto e in parte anche la concausa, diciamo così, dell'Occidente in quanto tale. E dall'analisi della via occidentale alla modernità e della sua peculiarità, perché Weber sostiene che non ci siano altre civiltà che abbiano come l'Occidente una storia così legata allo sviluppo del capitalismo, della modernizzazione, della razionalizzazione, lui vuole capire appunto quali sono i tratti di questo Occidente e della sua storia legata a doppio filo con lo sviluppo del capitalismo. E non è un caso infatti che Max Weber sia stato definito il Marx della borghesia, oppure un borghese con coscienza di classe. Dai suoi primi studi relativi alle trasformazioni agricole nella Germania orientale, sono studi interessanti in cui lui analizza proprio da un punto di vista sociologico, gli era stato richiesto dall'associazione, diciamo così, per lo studio della sociologia tedesca, di fare uno studio sulle trasformazioni delle condizioni dei lavoratori agricoli nella Prussia orientale. E lui studia appunto come l'agricoltura latifondista, terriera, di proprietari terrieri tedesca si trasforma in una gestione efficiente e capitalistica del territorio, insomma della produzione agricola. Da questo iniziale studio sulle condizioni di vita dei contadini della Prussia orientale agli studi sul rapporto tra industria moderna e condizioni di vita dei lavoratori, questi sono studi sul campo, non sociologici, fino agli studi di sociologia della religione, che è molto celebre, ne parlerò poi, il saggio della etica protestante e lo spirito del capitalismo, l'interesse sociologico di Weber si incentra su una comune questione di fondo. In una certa analogia con le indagini di Marx relative alla società borghese, le indagini weberiane muovono dalla consapevolezza della centralità delle strutture materiali della società, dal modo di produzione alla divisione del lavoro e via dicendo. Però a differenza di Marx e da quello che lui spesso rende esplicito, cioè il suo punto di vista che non è quello appunto della rivoluzione, a differenza di Marx, lasciando cadere quella che invece in Marx è la concezione dialettica della storia e quindi la considerazione del capitalismo moderno come fase definita dello sviluppo storico, e rifiutando anche il rapporto struttura sovrastruttura, Weber ha impostato l'analisi dell'economia capitalistica su presupposti ideologici molto diversi da quelli di Marx. Quindi, se è vero che c'è un'affinità di approccio, se è vero appunto che Weber può essere definito il Marx della borghesia, è vero anche che è, diciamo così, l'alter ego di Marx, no? Perché alcuni punti centrali dell'analisi di Weber differiscono da quella di Marx proprio sulla diciamo così, sul futuro, no? Del, che cosa ci sarà dopo il capitalismo, se ci sarà un dopo. È pur vero che nello studio sulle condizioni agricole dei lavoratori della Prussia Weber giunge alla conclusione che il capitalismo è nichilistico e sovversivo, ovvero che rompe tutti i legami sociali, che introduce un sostanziale antagonismo fra datori di lavoro e lavoratori, che dissolve tutti i legami concreti che esistevano nelle società pre-capitaliste. Però questo non significa che egli, come Marx, faccia seguire all'analisi oggettiva e impietosa delle trasformazioni capitalistiche la dimensione trasformativa e rivoluzionaria. Per Weber, infatti, il capitalismo è, e qui cito da un'introduzione di Pietro Rossi a Economia e Società, una forma di economia a orientamento razionale che si propone di realizzare un profitto continuativo sulla base di una previsione di mercato, in antitesi all'orientamento tradizionale della naturale auri sacra fames. Quindi, se dunque è vero che il capitalismo ha delle trasformazioni radicali rispetto ai modi di vita precedenti, ciò non significa che tali trasformazioni siano, come dire, intrinsecamente negative. Però, ben oltre un giudizio di valore che Weber cerca sempre di tenere lontano dalle proprie indagini, il compito della sua ricerca è proprio di rendere visibili i tratti peculiari, le strutture e le modalità distintive di produzione e di legittimazione del capitalismo. Insomma, il capitalismo introduce dei criteri razionali nella gestione dell'economia: il calcolo del capitale, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, l'amministrazione razionale dell'impresa, la divisione razionale del lavoro libero all'interno dell'impresa, l'utilizzazione razionale dei mezzi di produzione, appaiono propri del sistema produttivo capitalistico, cioè di un sistema orientato non già dello sfruttamento della preda bellica, quindi non auri sacra fames, dice sempre Pietro Rossi, ma di un profitto di mercato. A ciò si aggiunge una specifica mentalità, e qui vediamo che l'analisi di Weber incrocia sempre gli aspetti materiali con quelli culturali o simbolici, una specifica mentalità che è appunto per la quale il guadagno si presenta come uno scopo in sé, autonomo e superiore rispetto all'utilità e alla felicità individuale. Il dovere professionale diventa un compito moralmente obbligante. Quindi non è che si voglia guadagnare per ansia predatoria, no? Auri sacra fames, non si vuole accumulare per avere più bottino, per depredare gli altri. Semplicemente nella visione razionale delle cose, il capitalismo mette a frutto razionalmente le materie prime e anche il lavoro dell'uomo per un fine che è appunto il profitto, ma considerato in maniera, dice Weber, assolutamente neutrale, come un fine in sé. E quindi qual è la differenza rispetto a Marx? Che Weber vede nel capitalismo il destino dell'Occidente, una sorta di forma destinata a dominare l'Occidente e a tracciarne le sembianze non solo economiche ma anche culturali. Ed è qui infatti che entra in gioco questo aspetto culturale o religioso. L'etica protestante, dice Weber, di stampo calvinista, è un'etica che si, diciamo così, che predispone alla accumulazione capitalistica. Tale etica, infatti, dà forma a un nuovo tipo di ascesi, dice Weber, ossia un'ascesi che anziché trovare il proprio senso nell'aldilà si fa intramondana, ovvero si concentra sulle forme terrene dell'agire. Questa ascesi intramondana sarebbe l'etica propria del fervente calvinista. Il fatto che la religione giudaico-cristiana, dice Weber, badate bene, il suo punto di vista è sempre siamo qui in un'epoca anche post-niciana, diciamo così, no? Quindi c'è già stata la trasvalutazione dei valori, siamo in un'epoca del disincantamento, ne parlo proprio adesso. Siamo in un'epoca in cui appunto la scienza sociale deve limitarsi a registrare certi fenomeni con un distacco e, se possibile, anche una sorta di non coinvolgimento nei valori, no, di cui sta parlando. Quindi Weber giudica l'etica protestante dal punto di vista del suo rapporto con il capitalismo. Non si chiede se l'etica protestante sia giusta o sia sbagliata. Il fatto che la religione giudaico-cristiana, dice Weber, abbia trasferito la salvezza fuori da questo mondo, che lo abbia privato di ogni aspetto magico-animistico, significa anche che essa ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo di un altro aspetto centrale della cultura occidentale, la razionalizzazione e il disincantamento. Aver trasferito nell'aldilà la salvezza permette in un certo senso di intervenire sul mondo, sulla natura, no? Sul mondo, perché quel mondo è stato privato degli aspetti magico-animistici che potevano avere le religioni pre-cristiane. Il disincantamento, letteralmente Entzauberung in tedesco, che vuole dire, proprio se voi lo prendete alla lettera, no? Il venir meno della magia, no? Cioè il fatto che non guardiamo più alla natura con occhi di, appunto, che vedono presenze magiche o entità viventi e animistiche nella natura. Quindi il disincantamento ha avuto come conseguenza lo sviluppo di un'etica come quella calvinista. Come è noto, in quest'etica, in virtù della predestinazione luterana e calvinista della salvezza, ovvero i giusti sono già stati scelti da Dio, le confessioni riformate declassano la funzione edificante e salvifica delle opere, delle buone azioni, e tuttavia, pur avendo declassato la funzione redentrice, diciamo così, delle opere, per una curiosa inversione dei significati, il successo economico diviene una prova dell'elezione divina. Lo spirito di abnegazione e di sacrificio, la condotta di vita metodica e razionale, indicata e praticata dai calvinisti, nelle numerose versioni, ma soprattutto in quella puritana, pensiamo appunto ai padri pellegrini, Pilgrim Fathers, che gli esuli inglesi che popolano le prime colonie americane, sono elementi decisivi sia per la forma di vita santa predicata dal calvinismo, sia per la condotta borghese del capitalista. Essa, in fondo, questa etica, questa ascesi intramondana, si incentra sulla gestione, come dire, capitalista delle proprie forze vitali, una gestione razionale, no? Mirata a non sprecare le forze, a tenerle, a fare tesoro dei propri talenti, no? Delle proprie energie. Quindi, a differenza, diciamo così, delle condotte dissipatorie e irrazionali dell'aristocrazia, la condotta della borghesia è semplice, frugale, oculata e sempre attenta al proprio interesse economico. Ed è strumentale a quel profitto che, come già abbiamo ricordato, è uno scopo in sé, autonomo e superiore rispetto all'utilità e alla felicità individuale. E il dovere professionale, come già ho detto, diventa un compito moralmente obbligante. E è proprio sulla doppia valenza del termine tedesco Beruf che per Weber si gioca la centralità dell'ascesi intramondana. Ovvero, che cosa significa Beruf in tedesco? Significa sia vocazione, chiamata, dal verbo rufen, sia professione. Spinto dal desiderio profondo di meritare il paradiso, il fervente calvinista concentra i propri sforzi nell'eccellenza della propria professione. Quindi c'è, come dire, anche qui, Weber aggiunge un elemento nuovo rispetto alle analisi marxiane sulla natura del capitalismo, no? Aggiunge questo elemento di natura religiosa, di natura etico-morale, se volete, no? E Non è un caso, insomma, che l'etica protestante o che i paesi, la religione riformata protestante, siano anche quelli dove il capitalismo ha avuto un grande sviluppo, un grande successo. Non solo il capitalismo, però, dice Weber, è conseguenza e concausa della razionalizzazione e del disincantamento del mondo. Anche nella sfera specificamente politica, l'Occidente si muove su un percorso esclusivo di razionalizzazione del potere, di una sua gestione progressivamente accentrata e razionale. Lo Stato, appunto lo Stato moderno, è la forma essenziale di gestione del dominio, o Herrschaft, come lo chiama Weber, che purtroppo nelle traduzioni viene sempre tradotto con potere e è proprio sbagliato, secondo me. Centrale nel percorso compiuto dallo Stato verso la progressiva razionalizzazione, spersonalizzazione dei legami di comando e di obbedienza, è il concetto di secolarizzazione, ovvero della trasformazione dei concetti religiosi in valori laici, attraverso una deteologizzazione dei principi e una privatizzazione del culto. Voi sapete appunto che gli stati moderni in Europa nascono dopo le guerre civili di religione e nascono su un principio sostanziale che è quello della trasformazione degli aspetti religiosi in una dimensione privata e non più pubblica, proprio perché gli scontri fra cattolici, protestanti, religioni riformate, eccetera, era stato una delle cause principali delle sanguinose guerre che tra il XVI e il XVII secolo avevano massacrato buona parte della popolazione europea. Le forme della legittimità del potere proprio dello Stato, di questo Stato che nasce sulle ceneri delle guerre di religione, non si basano più, come per i regimi tradizionali, sulle usanze, sulle credenze, sull'antichità, diciamo così, di un sovrano, di una casa governante, ma si basano invece sull'impersonalità del comando, no? E si basano anche sulla validità universale dei principi astratti della legge. Non si obbedisce più alla volontà arbitraria di un sovrano, ma si obbedisce alla universalità e astrattezza della legge. La quale legge però, e questo è un altro tratto essenziale della modernità politica, non è niente senza la forza. Cioè, la legge che governa sostanzialmente gli stati non può funzionare se non ha dietro un apparato amministrativo e anche poliziesco che la faccia vigere questa legge e che la faccia rispettare. E infatti, scrive Weber in Economia e Società, dal nostro punto di vista, per il concetto di diritto appare decisiva l'esistenza di un apparato coercitivo. Cioè, è vero che la legge predica, sancisce principi universali, astratti, di equità, di giustizia, eccetera, ma questi principi, come diceva il buon vecchio Hobbes, sono parole vuote se non c'è la spada dietro per farli rispettare. La razionalità della forma che il potere assume in ambito moderno è per Weber legata alla logica della coercizione propria del diritto. E proprio come nel capitalismo non si tratta, proprio come per il capitalismo, no, non si trattava di una logica accumulativa dettata da una auris sacra fames, bensì della gestione razionale delle risorse dalla logica del profitto, così nella forma che il potere assume in epoca moderna non è la logica arbitraria e dispotica di un sovrano considerato tale per diritto divino a costituire il potere, la sua essenza, bensì quella impersonale, equa e razionale del diritto, il quale diritto però, come ho appena detto, trae la sua validità dal fatto che ha dietro di sé un apparato che fa rispettare il diritto. In questo consiste sostanzialmente lo Stato territoriale moderno, una forma di gestione accentrata e razionale del potere che si fonda sul monopolio, dice Weber, della forza legittima. Si può, e qui cito ancora Weber, si può pertanto definire il carattere politico di un gruppo sociale mediante il mezzo in certe circostanze diventato scopo per sé, che non è proprio esclusivamente di esso, ma è in ogni caso specifico e indispensabile per la sua essenza. E questo mezzo è l'uso della forza. Allora, vedete qui l'approccio avvalutativo, è come dire distaccato, il più possibile oggettivo. Lui dice: sfrondiamo la politica da tutte le forme di legittimazione di tipo, come dire, romantico, no? La politica coincide essenzialmente con il mezzo di cui essa si serve. Lui dice: non c'è un altro criterio scientifico attraverso il quale possiamo definire la politica nella modernità, lo Stato moderno. Non possiamo definirlo in base al suo scopo, perché dice Weber ci sono molteplici scopi per cui si crea uno Stato, per la protezione delle arti, dice lui, no, per la salvaguardia dei cittadini, per questo e per quello. Sono troppo vaghi quei criteri per raggiungere una definizione scientifica. L'unica definizione scientifica che posso dare della politica è che il suo mezzo indispensabile, essenziale, è la forza. Quindi la definizione il più oggettiva possibile dello Stato moderno è un apparato che in un dato territorio può con successo, dice Weber, detenere il monopolio della forza legittima. Questo è lo Stato, di più non posso dire, no? Di più non posso azzardarmi a definire, se voglio mantenere la mia analisi avvalutativa e oggettiva. Quindi sostanzialmente la politica coincide con un agire che tende a ottenere l'obbedienza, che ha come scopo il far fare ad altri qualcosa, dice una leitende handlung, cioè un'attività leitende, cioè di direttiva, to lead, leiten è la stessa di lead, leader, no? Di dirigere, di condurre, un'attività direttiva che non si basa sulla persuasione, no? Sulla bontà, si basa appunto sul fatto che ha dietro di sé la forza, l'apparato coercitivo. E qui arrivo alla conclusione, se ci riesco. Date le seguenti premesse relative al destino della modernità, che è legato appunto a queste logiche di razionalizzazione, di disincantamento, di una gestione appunto amministrativa e anche burocratica, no? Degli apparati di governo, Weber afferma che per l'uomo occidentale sostanzialmente non c'è alcuna speranza di uscire dalla gabbia d'acciaio, la chiama lui, della modernizzazione. Razionalizzazione, che significa appunto burocratizzazione, che significa disincantamento, che significa appunto logica del profitto, tutto questo appartiene alla storia dell'Occidente, è il suo destino, dice Weber, che infatti sembra intrappolare l'uomo in un orizzonte nichilista, paradossalmente prospettato, e qui è il paradosso, proprio da quei valori e da quegli strumenti che avevano fatto il successo e la supremazia dell'Occidente. Cioè il nichilismo è insito in quei valori che hanno costituito il progresso, no? L'avanzata dell'Occidente. Il capitalismo come forza oggettiva che non si può controllare, che finisce per fagocitare l'uomo. Lo Stato come unità territoriale amministrativa guidata dalla logica della forza da una parte e da quella della burocrazia dall'altra, che tende ad anteporre il funzionamento del sistema, la sua logica oggettiva e spersonalizzata, i benefici per i quali l'intero sistema era stato creato. Proprio come i teorici della politica di inizio secolo affermavano, i valori di libertà e uguaglianza, sostanzialmente su cui la politica di massa aveva basato le proprie importanti sfide di progresso, vengono fagocitate, no? Dalla macchina burocratica del partito, dalla macchina burocratica amministrativa dello Stato. Quindi, come dire, hanno vita breve questi grandi ideali di libertà e di uguaglianza. E Weber teme appunto per la libertà, cioè verso la fine della vita, soprattutto in una, in questa celebre conferenza che Weber tenne all'Università di Monaco sulla politica come professione, Weber tematizza un po' in un tono vagamente diverso rispetto ai suoi lavori sulla avvalutatività della sociologia, teme sostanzialmente per il futuro dell'Occidente, teme per quella libertà che da buon borghese, appartenente alla classe borghese, aveva capa, no? Ma non è la massa che spaventa Weber, bensì proprio il dominio incondizionato della tecnica, la sopraffazione da parte di un governo ormai esclusivamente inteso come mera amministrazione. E proprio le due figure eroiche della modernizzazione, cioè l'imprenditore e l'uomo politico, con il loro portato secolarizzato di elementi religiosi, quali il beruf e l'etica ascetica, rischiano di venire sopraffatte dalla figura dei burocrati, quali unici gestori della cosa pubblica. Si configura quindi all'orizzonte, dice Weber, un nuovo tipo di dispotismo, ben più duro di quello antico, proprio in forza della sua impersonalità. Burocrazia poi è appunto il cosiddetto governo di nessuno. E allora in questa conferenza del 1919 Weber specula, riflette sulla figura del politico di professione, no? E contrariamente a quanto dicevano i teorici come Michels, il politico di professione per Weber non è semplicemente un dirigente di partito, non è semplicemente un burocrate, anzi il politico di professione sembra essere per Weber l'unica figura che può, diciamo così, sottrarre questa attività che è la politica, questa attività direttiva che è la politica, al suo destino di burocratizzazione e amministrazione. Se la politica si svolge tutta entro i limiti territoriali e amministrativi dello Stato, ciò non significa che essa debba ridursi interamente alle logiche della burocrazia. Anzi, il suffragio mette a disposizione dei politici un'arena politica, il Parlamento, in cui si concentra la lotta per il potere. Quindi qui Weber, nella figura del politico di professione, è come se dicesse: guardate, nelle democrazie di massa non possono partecipare tutti, quindi scordiamoci la polis greca, no? Però il Parlamento è, come dire, una agora in miniatura, e è dentro il Parlamento, nella lotta, la chiama lotta, fra i discorsi e le posizioni dei diversi politici di professione, che riprende vita, no? Quella libertà, quella isonomia, potremmo dire, che funzionava invece per tutti i cittadini maschi, naturalmente, di Atene, ad esempio. Come una moderna agorà, il Parlamento è il luogo in cui i politici di professione esercitano la loro libertà e si scontrano su questioni anche di principio. La politica è una lotta, dice Weber, e usa spesso termini che la richiamano, Kampf, Streit, eccetera, fra i capi partito per la leadership, ovvero per detenere un ruolo guida nella gestione del potere derivato dal consenso popolare. Però ben lungi dal necrotizzarsi nelle maglie burocratiche del partito, il politico di professione è per Weber una figura inedita, forgiatasi nei nuovi meccanismi di massa del consenso e per questo decisiva nella democrazia parlamentare formata dai partiti. Nella visione ideale che Weber ne traccia nella sua conferenza, il politico è una persona responsabile, capace di misurarsi con le grandi questioni, lontano dagli atteggiamenti estetizzanti e narcisistici degli aristocratici e dalle responsabilità cieca e meccanica dei burocrati. Nelle mani esperte del politico di professione, quindi la politica è, come dire, la capacità di cogliere il momento, no? Di tuffarsi nell'azione rischiosa della decisione, sottraendosi alla razionalità automatica e meccanica della ragione strumentale tipica della modernità. È come se con la figura del politico di professione, una figura che è anche in parte connotata da aspetti tragici, poi lo vedremo, Weber volesse inserire un elemento caldo nel sistema freddo, no, della politica come gestione di apparati e amministrazione. Però che cos'è che non convince? Questa è un po' la piccola critica che faccio così in coda a questa riflessione su Weber. Cos'è che non convince di questo approccio, di questa grande fiducia nel politico di professione? Non è che dico io non convinca, ma quali sono le contraddizioni? Nel saggio, appunto, sul politico di professione, Weber rimarca quali sono i tratti della politica in Occidente, che è appunto questo monopolio legittimo della violenza. Quindi il politico di professione per Weber è colui che deve essere consapevole di questo aspetto centrale della politica, cioè che chi fa attività politica deve sporcarsi le mani con il mezzo indispensabile della politica, che è la gestione della forza. Eppure, nel saggio, Weber distingue la politica di potenza, la mera politica di potenza, da invece un esercizio responsabile della violenza. E distingue qui due figure, cioè, come dire, il politico della potenza, dovete pensare che siamo all'indomani della fine della Prima Guerra Mondiale, il politico della potenza che lui definisce un parvenu della politica, facilmente soggetto ad uno dei principali peccati mortali sul terreno della politica, ovvero l'assenza di una causa. Cioè, se è vero che la politica è gestione della forza, ci sono però, come dire, c'è una come dire, fisiologia della gestione della forza e una patologia della gestione della forza. Il politico della potenza è colui che appunto pensa che la politica sia solamente esibire ed esercitare la forza, che ama e gestisce la forza per sé, appunto in assenza di una causa, no? Di qualcosa in cui crede. La potenza, il potere fine a se stesso, è uno dei tranelli più frequenti, dice Weber, per il leader delle democrazie di massa, il demagogo che è costretto a contare sull'effetto. Egli si trova perciò continuamente in pericolo tanto di diventare un mero attore quanto di prendere con leggerezza la responsabilità per le conseguenze del suo agire e di occuparsi solamente dell'impressione che suscita. L'assenza di una causa, il mero gusto vanesio, borrioso e vuoto del potere per il potere, non è quello che Weber intende come politico di professione, ma è il prodotto, dice lui, di una indifferenza assai misera e superficiale di fronte al senso dell'agire umano, la quale indifferenza non ha alcun tipo di rapporto con la coscienza del tragico a cui è intrecciato in verità ogni agire, in particolare l'agire politico. Weber, in altri termini, mette in guardia da un'eccessiva semplificazione secondo la quale la politica si ridurrebbe in ultima analisi a una gestione della potenza, una spartizione oligarchica della forza. C'è naturalmente dell'altro. L'ideal tipo, cioè il tipo ideale del politico di professione per Weber, quello che lui chiama il leader carismatico, responsabile e accorto, quel politico di professione che appunto vivifica la politica, la coglie, la prende in mano e la sottrae ai meccanismi automatici della burocrazia, ha delle caratteristiche importanti, dice Weber, è appassionato, lungimirante e responsabile. Quindi non è uno che gioca per il gusto di giocare con la forza, è responsabile e accorto, e nemmeno, dice Weber, può agire in assenza di una causa o di un ideale, il quale però ideale non può mai essere assoluto, cioè non c'è un ideale per Weber che sia più giusto di un altro. Ripeto, siamo in una dimensione di prospettivismo, di relativismo dei valori. Però se tu agisci senza una causa, sei un mero politico della potenza, no? Quindi c'è bisogno di una causa, anche sapendo che questa causa non potrà mai essere unica, assoluta, ma anzi la politica può essere una, come dire, lotta per le cause, lotta fra principi diversi. Sembra in altri termini che il politico ideale non possa rinunciare, pur intuendone la fragilità e anzi dovendo rendere tale intuizione tragica una consapevolezza indispensabile alla sua condotta politica, ad una qualche fede che sta alla base della sua volontaria entrata nell'arena pubblica. Qual è dunque, si chiede Weber, il rapporto fra la politica e l'etica? Cioè, se è vero che il politico deve avere a che fare con la forza, e se è vero anche che però il politico non può agire in assenza di un principio, di una causa che lo muova, c'è un rapporto fra la politica e l'etica? Vi è una specifica etica della politica? E qui naturalmente Weber sviluppa due diversi tipi di etica, una è l'etica della responsabilità e l'altra è l'etica della convinzione. Se da una parte Weber insiste sulla necessità di un principio di fede, di una causa per il politico di professione che non voglia assomigliare ai parvenu della politica di potenza, è altrettanto vero che nessuna etica genericamente intesa può informare l'agire politico in maniera esclusiva. E qui cito una frase di Weber che mi pare decisiva. Ma è dunque vero che imperativi identici dal punto di vista del contenuto potrebbero essere formulati da qualsiasi etica al mondo per rapporti erotici e di affari, familiari e di ufficio, per le relazioni con la morte, con la moglie, l'erbivendola, il figlio, il concorrente, l'amico, l'imputato? Dovrebbe essere davvero così indifferente per le esigenze etiche nei confronti della politica che questa operi con un mezzo così specifico come la potenza, dietro cui vi è la violenza? Se appunto si vuole giudicare la politica a partire dagli ideali, delle intenzioni che la informano, si cadrà, dice Weber, nella vuota retorica che giustifica la violenza rivoluzionaria di spartachisti e bolscevichi per la nobile intenzione. E qui siamo in epoca, appunto, siamo all'indomani della rivoluzione bolscevica e siamo anche all'indomani della rivoluzione spartachista, poi soffocata nel sangue, di Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg in Germania. Weber, quindi, critica l'applicazione di un giudizio di valore rispetto a un ambito essenzialmente strumentale, qual è a suo avviso la politica. Nessuna nobile intenzione legittima, in quanto moralmente superiore, una pratica che deve essere giudicata esclusivamente a partire dai mezzi che essa adopera. Quindi è, dice lui, illecito, illegittimo giudicare la politica a partire dalle intenzioni o dalla bontà dei valori che essa propone. La politica deve essere giudicata esclusivamente secondo l'etica, appunto, della responsabilità, che vuole dire un'etica che è consapevole che la politica ha sempre a che fare con dei mezzi, i quali sono appunto violenti. Cioè al fondo della politica c'è sempre l'apparato coercitivo e costrittivo. E quindi dice, qui è dei mezzi che si sta parlando, tuona appunto Weber in maniera anche un po' inaspettata, perché è difficile trovare un punto esclamativo, no, nei suoi testi. A ricordarci per l'appunto che se la politica ha un'etica avrà a che fare non con le intenzioni ma con le conseguenze delle azioni, proprio perché l'agire politico, essendo per sua natura legato alla potenza e quindi alla violenza, non può permettersi di farne un uso facile, legittimandolo con roboanti sentenze morali. Lo ripeto, siamo anche all'indomani della prima guerra mondiale che, come voi tutti sapete, è scoppiata sull'onda di roboanti sentenze morali sulla giustezza della guerra. Le parole di Weber sull'etica cristiana applicata alla politica sono preziose ancora una volta per capire che cosa intenda lui. E dice Weber, il precetto evangelico è incondizionato e univoco, dai via ciò che possiedi, semplicemente tutto. L'uomo politico dirà, una pretesa insensata dal punto di vista morale, fin tanto che non viene realizzata per tutti. E dunque, tassazioni, espropriazioni, confische, in una parola, ordine e coercizione per tutti. Ma il precetto etico non chiede affatto una cosa del genere, ed è questa la sua natura. Chiuse le virgolette. Quindi, non è che le nobili intenzioni applicate alla politica restino nobili, perché la politica per Weber vuole dire, se davvero vuole funzionare, essere immediatamente valida per tutti. Quindi se il precetto etico cristiano dice dai via ciò che possiedi, questo precetto etico tradotto in politica significa confische, no? Espropriazione, coercizione e ordine per tutti. L'avere a che fare con quelle che Weber chiama le potenze diaboliche della coercizione, cioè la politica, l'agire politico è un agire tragico, è anche un agire intessuto appunto di questa, di questo avere a che fare con le potenze diaboliche, che sono appunto gli strumenti della coercizione, l'uso pubblico e monopolistico della violenza. Quindi l'avere a che fare con queste potenze diaboliche dovrebbe comportare, in quella che oggi ci appare una straordinaria visione utopica del politico di professione, un alto senso di responsabilità, di lungimiranza, di pacatezza da parte di chi appunto questa coercizione la detiene. Ma non è forse vero che la storia politica della modernità occidentale è stracolma invece di inesperti leader che hanno vestito i panni degli assassini con le migliori intenzioni, perché volevano fare il bene? E non è forse vero che quella stessa storia sembra tuttora assolvere tra quegli assassini coloro che erano animati da impeti umanistici ed emancipatori, continuando ad applicare il metro morale criticato da Weber, anziché occuparsi dei mezzi attraverso i quali tali nobili fini venivano perseguiti? La lucidità di Max Weber, il suo rigoroso realismo, nonché la sua fiducia in un politico di professione che pratichi un ascetismo radicale nei confronti della tentazione accecante della violenza, restano legati all'imprescindibile assunto, al fundamentum in concussum, però, della politica come dominio, come gestione programmata di un ordine. Cioè, in tutte le critiche che Weber fa appunto agli ideali che dovrebbero vivificare la politica, egli ha sempre in mente però che la politica è esclusivamente dominio, cioè esclusivamente basata sul rapporto comando-obbedienza. La politica come tecnica di governo, al massimo come competizione parlamentare, cova nel profondo del suo grembo una mostruosa creatura violenta, e di questo Weber è sicuramente consapevole. Il Leviatano, quel mostro biblico che sta alla base della teoria politica moderna e che nell'ammirabile costruzione del suo padre fondatore, Thomas Hobbes, è appunto il nome che dà allo Stato, una sorta di potere mostruoso che costringe all'obbedienza in cambio della protezione della vita. Il potere dunque per Weber, che riprende in parte la visione di Hobbes, coincide con il dominio, e il dominio non si può esercitare se non con la forza. Potere e dominio sono i nomi che la politica moderna dà alla pace e all'ordine. Senza il Leviatano, ovvero il potere terrorizzante dello Stato, come ci ricorda Hobbes, non c'è vita ma solo guerra di tutti contro tutti. Weber ci aiuta nel comprendere le caratteristiche della modernità attraverso una sobrietà di analisi che prescinde per quanto possibile da giudizi di valore. Tuttavia le sue analisi delle forme della razionalizzazione, del capitalismo, dello Stato e della sua gestione monopolistica della violenza mettono bene in evidenza come per politica si intenda sempre un agire orientato a ottenere obbedienza, una Herrschaft, che coincide sostanzialmente appunto con il dominio, dove la parola tedesca Herrschaft ha la prima parte della parola Herr, che significa appunto signore, no? Padrone sostanzialmente, dominus latino, quindi è per quello che Herrschaft va tradotto con dominio, secondo me. E intendere la politica come dominio significa quindi giudicarla a partire dai suoi mezzi, che sono appunto il diritto e la forza, e affidare semplicemente alle doti carismatiche di un politico di professione, alla sua etica della responsabilità, il compito di gestire nella maniera migliore le potenze diaboliche della violenza. Questa è l'unica etica che Weber riesce a formulare per la politica, un'etica della responsabilità che abbia sempre presenti i rischi del proprio agire, ma che non si faccia intimorire da essi e anzi avanzi con coraggio di fronte ai pericoli delle potenze diaboliche della violenza. Si tratta, come mi pare ovvio, di un'etica debole, legata alle buone qualità umane di un leader carismatico, responsabile, lungimirante, il quale però si differenzia radicalmente, come abbiamo visto, dal parvenu della politica, dal politico di potenza. Weber muore nel 1920. Non è un caso che le sue lucide e sobrie analisi si concludano poco più di un decennio prima che le mostruose potenze diaboliche conquistino nella sua civilissima Germania il potere. Grazie.
Ringrazio molto il professor Saguarato per questa ricchissima relazione, con ritornamento di complicazioni, e tra l'altro Weber è veramente un autore che per la sua modernità però si espone a una doppia critica, cioè sia la critica degli antichi che sia la critica dei moderni, perché può essere non abbastanza ancora moderno, no? E che forse mi sembrava il taglio che tu dessi in conclusione a questa cosa, ma sto levando domande veramente radicali. Però apriamo il dibattito e per cui vediamo se c'è qualcuno che vuole immediatamente intervenire. Allora iniziamo, perché piace io, poi non si sa. Anzitutto proprio vorrei una domanda veramente diretta, così per esporre, per parte di esporre. Da che parte credi che oggi debba essere criticato Weber? Cioè, rispetto a questo che si diceva, che dicevo io adesso, cioè alla possibilità che sia, diciamo, criticato perché lui permane ancora un formalismo politico, no? Perché questa idea di politica intesa come dominio ancora, mi sembra che tu sollevassi e evidenziassi come ancora Weber rimane legato in fondo alle strutture di una politica antica, diciamo antica nel senso proprio di meno antica e moderna, usando come categoria concettuale. E se è quello il tipo di critica che va fatta, perché naturalmente potrebbe essere invece che la sua è un'etica troppo debole, ad esempio molti oggi rispetto alle contingenze storiche attuali, no, propongono un'idea di un occidente troppo debole, eticamente troppo debole. Allora anzitutto, da che parte credi che si debba criticare oggi Weber, o che possa essere criticato Weber oggi? Dalla parte appunto antica o dalla parte di moderno?
Ma guarda, da una parte io penso che appunto quello che lui dice in questo saggio La politica come professione, che è appunto la sua ultima apparizione in pubblico e probabilmente anche, come ho già detto, un luogo in cui lui si esprime abbastanza liberamente, anche perché è stato interrogato da una, lui fa questa conferenza all'associazione studentesca, no? Siamo nel 1919 in Germania, quindi c'è grande fermento e secondo me lui resta un uomo dell'Ottocento, proprio perché appunto cerca di mantenere questa sobrietà, no, nel dire guardate, la politica non è più di questo, noi cerchiamo di fare della politica qualcosa che essa non è. E dall'altra però, come giustamente dici tu, lui ti propone un'etica, l'unica cosa che lui riesce a proporre, proprio andando a scavare, secondo me, nel fondo della sua, anche della sua educazione, della sua formazione, è questa figura del politico di professione come qualcuno che è motivato, no? Che ha una causa, che crede in qualcosa. Che se voi prendete ad esempio la soluzione di Weber è una soluzione contingente, cioè non è una soluzione strutturale, no? È una soluzione, diciamo, machiavelliana in un certo senso, no? perché è un principe, cioè un principe che deve imparare a gestire la fortuna e la virtù nel miglior modo possibile. Ma secondo me lui è inattuale nell'epoca in cui scrive, perché appunto cioè, cosa succede dopo? Cosa succede subito dopo? Cioè, poi Hitler prende il potere nel 33, ma nel quando è che fa questo puccio austriaco, non mi ricordo mai se
è. Cos'è? 20? 20? Puccio morto.
Ecco. No. O 22, non mi ricordo, no, 22 no, marcia esatto. Su Roma.
Sì,
insomma, sono quei periodi lì, cioè che non. Lui è stato anche molto criticato ex post, perché diciamo, questo leader carismatico, tu parli del leader carismatico, guarda chi ti è venuto fuori come leader
certo.
Carismatico, Hitler, cioè, ma non è assolutamente quello, cioè proprio è agli antipodi secondo me di quello che lui intende.
Però scusami, ecco, in questo punto proprio, per radicalizzare il discorso weberiano e anche comprendere diciamo le possibili implicazioni di quel discorso, perché è veramente radicale, cioè quindi non lascia certo tranquilli, nel
sì.
Senso che invita a una politica altissima. Allora ci propone una dialettica politica che è quella in cui si trova in mezzo il politico. Allora, questa prospettiva moderna di realpolitik, in fondo giusto secondo me legarlo a Machiavelli, tutto Hobbes, tutto quel filone, però. E questa secondo me è la questione angosciante, perché è vero che la prospettiva di Weber tenta una prospettiva conciliatoria in qualche maniera fra le esigenze della politica in quanto tale, quella di dare una direzione, però anche le istanze della modernità, del capitalismo, le istanze che il capitalismo ritiene la libertà individuale, no? Allora tenta una conciliazione, dice io non propongo dei valori rigidi, la politica non deve proporre dei valori rigidi, non mi interessa che valori ci siano, che arrivo qui a Hitler, ma interessa che ci sia il comandante che abbia un grado di responsabilità, che sappia quindi la misura platonica, naturalmente, la misura che serve.
Certo, no,
che e allora, capisci, questa è la questione angosciante. Perché poi invece arriva Hitler. E a me, proprio detto crudamente, non me ne frega niente di che misura abbia Hitler. È quel principio baroniale che in quanto tale, forse, se no forse ragionerebbe, è sbagliato. Però allora si ripropone tutto uno scenario valoriale nella politica moderna che in qualche modo deve contraddire le sue logiche conseguenze, che sarebbero invece quelle di arrivare a un capitalismo radicale. Già Weber tenta di arginare questo piano inclinato della modernità con un'etica della responsabilità, ma forse anche questa è troppo morbida, diciamo, troppo debole, perché poi arriva Hitler e dice no, io propongo questi valori, poi li misuro io, non uccido 6 milioni di ebrei, magari 5. Naturalmente
certo.
E queste sono le grandi domande, quelle proprio che poi sono arrivate alla fine, ma in fondo non è ancora una politica che
certo.
Invita ad un dominio, però forse è possibile una politica che sia totalmente diciamo privata di questo piano formale. Anche oggi nella modernità, anche nella contemporaneità, nel nostro mondo, come dobbiamo intendere le stesse istanze della modernità? Possiamo accontentarci di una risposta sui mezzi, distinzione mezzi fino che avrebbe, perché poi allora forse Hitler, certo che non aveva in mente Hitler naturalmente, però in fondo
sì, no, queste sono questioni complessissime, ma se io posso semplicemente così continuare
certo,
su quello
sì.
Che dicevi tu, la questione essenziale secondo me ha a che fare proprio con quella parte che in un certo senso Weber dà per scontata e che invece non va data per scontata, ovvero la coincidenza della politica con la violenza o la gestione insomma dei mezzi della violenza, perché invece ci sono altri modi di intendere la politica, ci sono altri modi di intendere il potere, ed è per questo che io insistevo prima sulla parola Herrschaft, che nelle traduzioni adesso di Weber viene tradotta con potere, laddove invece è Macht la parola che in tedesco significa potere, dove appunto Herrschaft richiama subito questa nozione di dominio, mentre Macht ha proprio il significato del potere nel senso di potenzialità, no? Proprio come noi diciamo io posso fare una cosa, no? Cioè il Machen in questo senso. Allora, se noi proviamo a dare una definizione o a pensare la politica in maniera diversa, cioè come fa per esempio la mia cara Hannah Arendt, dove appunto il concetto di potere è un concetto plurale, cioè un concetto che non è mai posseduto da un singolo, ma è qualcosa che viene, come dire, a costituirsi nel momento in cui delle persone agiscono insieme. E è, come dire, è una dimensione di apertura anziché di chiusura e di ordine, no? Allora, naturalmente, lì lo sforzo concettuale deve essere molto grande, perché dobbiamo uscire da questa logica moderna che ci obbliga a pensare il potere come dominio, ma non semplicemente come dominio per voglia di dominare, ma come dominio finalizzato all'ordine, alla pace, perché questo è quello che c'è da Hobbes in poi, no? Allora, se ci sforziamo di pensare alla politica non come dominio, come ordine, ma invece come attività, come agire in comune, come agire insieme, forse, come dire, si può andare in una direzione diversa e si può forse anche sottrarsi, secondo me, a queste logiche, alle logiche che guidano la modernità, anche proprio come l'Occidente si interpreta a se stesso, no? A partire da queste logiche, per cui ad esempio, no, la questione è Hitler la conseguenza necessaria della storia dell'Occidente, sì o no? O Hitler è anch'esso, come dire, una contingenza della storia? Cioè, anche lì è una questione molto complessa, no? Una questione su cui... E però, secondo me, questo si lega proprio al modo in cui noi cerchiamo di leggere la nostra storia, cerchiamo anche di leggere, per esempio, quegli esperimenti di politica che uno come Weber non considererebbe mai politica, ma che invece Annale, per esempio, considera politica, no? I momenti costituenti delle rivoluzioni, no? Questo emergere dell'agire spontaneo, che sicuramente non sono attività direttive, non sono finalizzate alla realizzazione di un ordine, ma dice Arendt, anche, come dire, mettono al mondo qualcosa che prima non c'era, no? E questo qualcosa che prima non c'era forse può essere foriero di un destino diverso, anche in un certo senso.
Pensavo, no? Questo agire, l'agire di uno, che è un agire politico, perché è nel momento in cui io agisco che ho coscienza di chi sono io e di chi è l'altro. Mi metto in gioco in questo e mi conosco e posso riconoscere l'altro. Faccio questa premessa pensando al discorso che ci diceva prima, che il Parlamento riprenderebbe un'agorà moderna, no? Un luogo di libertà, e penso, ahimè, quanto è distante. In effetti, cioè, viene preso, ma noi proprio siamo distantissimi, perché se pensiamo che siamo rappresentati da delle persone, e quindi da persone che anche, come dire, non ci rappresentano affatto, o meglio, ci sono anche dei rappresentati che non si interessano per niente di politica, cioè, voglio dire, non hanno nessun interesse ai problemi politici. Allora la provocazione mia era questa: è forse che l'essere umano non è fatto per essere rappresentato? Mi chiedo, cioè, è un difetto dell'uomo, cioè quello che Kant diceva, che l'uomo è un vecchio di Renzo, per esempio, oppure è un difetto del politico? Perché anche questa rappresentanza qui, no? Cioè, e ancora, è possibile pensare a una forma politica diversa dallo Stato senza ricadere in una visione totalitaria? Sono domande a cui ovviamente non voglio neanche la risposta, cioè, però mi chiedo, no? Che
ripetimi quella prima che hai detto, no, quella, l'uomo non può essere rappresentato.
Sì, è forse che l'uomo proprio, che c'è una parte cospicua, io penso, di cittadini che non si interessano di politica, quindi mi chiedo se la politica è indispensabile alla vita, nel senso che se la politica mi dice chi sono e mi fa capire chi è l'altro con cui sto parlando, mi chiedo, siccome è possibile che l'essere umano, c'è, cioè, una domanda che mi pongo, non sia fatto proprio, cioè, per essere rappresentato. Non lascio io la risposta, penso ai movimenti che sono nati, che non c'entrano niente con la politica ufficiale, per così dire, no? Sono movimenti cospicui, sono preso un piede, che insomma lo sappiamo tutti, voglio dire, navigano in rete questa cosa qui, che fa pensare, beh, dico l'agora greca, che ovviamente siamo distanti, che non ha nessun senso, ma siamo distanti anche dalla vita politica del paese, perché sono d'accordo con Anare, che sono d'accordissimo su tutto, che fare politica è un insieme di dono e di scambio, è evidente, però pensare a chi tutta la politica, senza voler per forza fare della retorica che non mi piace, di cui siamo in mano persone, no, che ci dovrebbero rappresentare, ti viene da pensare anche che forse bisognerebbe pensare un'altra forma, no, di convivenza, di socialità, di stare insieme, di amministrazione, non lo voglio dire, no, diversa, e forse anche questa qui, no, che sia superata, che poi, se poi lo vogliamo allungare fino a domani, ma qui voglio smettere, pensando che la terra è diventata un po' così, voglio dire, cioè, quindi è ancora, possiamo ancora pensare in questa maniera qui, in un mondo super iper globale, cioè, certo. Mi chiedo anche se però certo. Olivia non vuole neanche una risposta, cioè, voglio dire, è una domanda che mi pongo, no, che
no, in realtà poi la tua domanda solleva delle questioni molto complesse, ma è poi la domanda antica di Aristotele nella politica: la politica è buona perché sono buoni gli uomini politici, o la politica è buona di per sé? Oppure, che cos'è questa rappresentanza? Cioè, l'uomo non è fatto per essere rappresentato. Certo che l'uomo non è fatto per essere rappresentato, perché la rappresentanza è una finzione, no? Cioè una fiction che serve per certi scopi, che serve per legittimare un certo potere politico, ma non è che nella rappresentanza tu, nella tua singolarità venga appunto rappresentato. Però è una finzione, vuol dire una costruzione razionale che è servita fino a un certo punto. Io sono dell'avviso come te che tanto vale che ci sia un consiglio di amministrazione che ci governa, perché per quanto mi riguarda la sua legittimità è pari a quella di un... cioè, non credo più che chi ci governa sia rappresenti, mi rappresenti o ci rappresenti. Pensare se sia... cioè, io penso che ci sia una dimensione, vuol dire, qui si davvero weberianamente amministrativa, di apparato, che è necessaria, ma non che è necessaria perché sia buona, ma che è necessaria per il livello di complessità della nostra società. E poi io penso che la politica sia altrove, non sia il Parlamento, penso che la politica sia davvero altrove.
Anche se le decisioni si prendono in Parlamento, però.
Però quanto quelle decisioni influenzino la mia vita personale o la mia identità, non...
No, però è vero anche che sono luoghi di decisione dove poi si fanno le leggi, nel senso che se uno fa una certa legge sul lavoro, poi incide su un certo tipo di lavoro, però o sulle, figuriamoci, le questioni civili. Ma volevo solo riferire le cose che diceva Anita, per appunto anche ritornare a Weber. La questione della rappresentanza, a me pare che qui ci sia veramente tutta la problematicità, cioè qui si sta dicendo che è giusto che noi non siamo rappresentati, perché partendo dalla dilemma della irriducibilità del singolo a qualunque, diciamo, telegra del proprio potere, della propria potenza, direbbe Steve. Ecco, questa roba qui, partendo da questo assunto di base, meno male che c'è un Parlamento dove ci si richiude in se stessi e si pensa al bene comune. Poi loro non pensano il bene comune, sono corrotti i politici. Noi abbiamo dei politici che non ci rappresentano, perché abbiamo una classe politica che fa sì, diminuiamo il numero dei parlamentari e vedremo che meno quantità ci sarà più qualità, per un discorso inflazionistico, inversamente inflazionistico. Ma dico, la questione proprio è che il meccanismo della rappresentanza lascerà sempre uno scarto, dicevamo, uno scarto con la base. Ma meno male che c'è, perché senza di quello non c'è politico in costruzione. Non c'è politica, qui si dice. Cioè, che se noi dobbiamo intendere la politica, noi dobbiamo adeguarci all'idea di un'autorità
in quanto tali, perché qualunque marchingia possiamo cercare di assottigliare quanto possibile. La rappresentanza è questo tentativo di assottigliare il divario fra la base, diciamo, e l'alto. Però ci sarà sempre un crepaccio, sempre. Ma Weber dice, meno male che c'è, perché se non ci fosse sarebbe il capitalismo sfrenato, perché è vero, l'Arendt, l'apertura, la chiusura e tutto sono cose che intuitivamente si capiscono, ma poi alla fine anche l'Arendt prenderà una decisione, quindi riproporrà un piano formale, riproporrà dei limiti politici, quella che si chiama una morale. Non la vogliamo, va benissimo non volerla, magari è giusto non volerla, magari è vero che bisogna interpretare questa morale come un gesto di mero potere arbitrario, però senza di quello dobbiamo renderci conto che c'è il capitalismo anarchico, quella roba lì. Dobbiamo effettivamente poi renderci conto che la problematicità è questa, cioè che l'autorità non piace a nessuno, non piace a nessuno neanche l'altro lato, e quindi ci si può rimettere.